Nonno Domenico racconta di Domenico Visigalli. Quinta e ultima puntata. Anni dal 1948 al 1952. Introduzione. Dobbiamo dire addio al cane Oscar, che ci ha fatto compagnia finora. Pochi giorni fa l'ho incontrato davanti al supermercato, che abbaiava cercando di liberarsi dal guinzaglio dove il nonno lo aveva legato a un albero. Ma sì, finalmente il nonno, il padre del padrone, dopo lunga convalescenza, è venuto a portarlo fuori come un tempo. Mi sono fermato qualche minuto a parlare con il nonno e Oscar non la smetteva di abbaiare. Un attimo, doveva avere addocchiato qualche cagna di passaggio. Fin qui l'introduzione. Due ragazzi di 20 anni studiano insieme la Bibbia. Riprendo il mio racconto. Mia sorella Giannina, quella sera del 26 dicembre 1947, dopo aver accompagnato a casa la sua amica, era tornata a casa nostra da sola, mentre noi due, Daniele Licheri ed io, sotto il lampione, stavamo lì a parlare animatamente. Voleva sapere un sacco di cose sulla religione, ma non era solo curiosità, era proprio interesse. Le domande si susseguivano alle domande. Ma perché vi chiamate avventisti del settimo giorno? Perché crediamo nel secondo avvento di Cristo, che, come annunciano le profezie, deve tornare presto, e settimo giorno perché il quarto comandamento prescrive la santificazione del settimo giorno, il sabato. Ma il settimo giorno è la domenica. No, secondo la Bibbia è il sabato. Ma il quarto comandamento non dice onore il padre e la madre? È stato cambiato. E quando? Molti secoli fa, nel 321 dopo Cristo, dall'imperatore romano Costantino, e nel 364 la Chiesa, consenziente, ratificò la decisione imperiale nel concilio di Laodicea. Il tempo passava e le domande si facevano più fitte e incalzanti. Ricordo che a un certo momento, visto che si parlava sempre di Bibbia, dissi a Daniele sorridendo: io vado sempre in giro armato della mia rivoltella. Cosa? Fece lui. E io tirai fuori di tasca una copia del Nuovo Testamento rilegato, color amaranto, che gli americani avevano distribuito a piene mani. Lo guardò incuriosito, lo prese in mano, lo sfogliò, ma la luce del lampione era fioca per poter leggere. Troviamoci, mi propose Daniele. La cosa non era facile, perché era quasi sempre in campagna, ad accudire il gregge di pecore del padre, allevatore. E con lui c'erano anche altri suoi fratelli. Comunque incominciarono i nostri incontri, prima a casa sua, poi a casa mia. Daniele era un giovane pio, credente, ma non bigotto. Mi diceva che cavalcando il suo somarello, andando verso Sant'Agostino, la località dove avevano il gregge, sulla strada per Santo Lussurgiu, pregava sgranando il suo rosario. Quando arrivava dalla campagna, legava l'asinello alla finestra della nostra stanza. Lì c'era un rozzo tavolino che mi serviva da scrivania. Con un vecchio mestolo di alluminio mi ero fabbricato un paralume alla buona, che mi dava modo di lavorare anche alla sera. E lì Daniele arrivava con tutta una serie di domande scritte. Attraverso il pastore catalano feci arrivare una Bibbia per lui e incominciò a leggere avidamente. Anche per lui si avveravano le parole del profeta Geremia: appena ho trovato le tue parole, le ho divorate. Le tue parole sono state la mia gioia, la delizia del mio cuore, perché il tuo nome è invocato su di me, Signore Dio degli eserciti. Geremia 15:16. Daniele cercava proprio la verità. E Gesù dice: chi cerca, trova. Cercate e troverete. Matteo 7:7. Discuteva con me, presentava le sue obiezioni, chiedeva spiegazioni, ma quando io rispondevo con un versetto biblico dicendo «sta scritto», rispondeva: «è vero, è vero». La cosa interessante, e per me molto incoraggiante, era che Daniele, appena scopriva una nuova verità, la metteva in pratica. Più leggeva la Bibbia e più le domande aumentavano. Era veramente una gioia studiare con lui. Ecco perché io dovevo tornare ad Abbasanta. Avevo un grosso lavoro da fare. Daniele mise via il rosario, pregò solo il Signore. Suo padre e i suoi fratelli da principio non capivano come mai leggesse quel libro dalla copertina nera, quando tutti dormivano alla luce della brace sotto il capanno. E non capivano perché Daniele rifiutasse di mangiare la salsiccia e si limitasse al formaggio. Lui spiegava che il Signore nella Bibbia, Levitico capitolo 11, ci dice quali siano le carni permesse e quelle vietate all'alimentazione. Il fatto che Dio abbia creato tutti gli animali non significa che dobbiamo mangiarli. Ma il loro atteggiamento verso le cose della fede era diverso, molto diverso, da quello di Daniele. Il padre era un uomo piuttosto autoritario, tutto di un pezzo, vecchio stampo, e i figli dovevano ubbidire, senza discutere. Me lo ricordo quando passava a cavallo con l'incedere fiero del pastore sardo. Daniele decise di osservare il sabato ed ebbe uno scontro con lui. Quel mattino di sabato il padre e lui dovevano partire presto per raggiungere il gregge, ma il padre dovette partire solo. Quando giunse l'ora e svegliò Daniele, lo trovò in ginocchio che pregava davanti al letto. Capì? Urlò qualcosa e se ne andò sbattendo la porta, perché si rese conto che il figlio di sabato non sarebbe più andato a lavorare. E Daniele, il sabato mattina, veniva a casa nostra a studiare la scuola del sabato e a seguire la piccola meditazione che io tenevo. A proposito, avevo scritto su un foglio con l'inchiostro di china e un pennino redis, cioè un pennino piatto, silenzio per la presenza del Signore Iddio, Sofonia 1:7 versione Diodati. Ne avevo fatto un quadretto e lo esponevo quando al sabato tenevamo la piccola riunione, per significare che la casa diventava una chiesa. Daniele pranzava con noi e al pomeriggio si usciva tutti insieme a fare una passeggiata in campagna. Figuratevi la reazione del paese! Già Daniele per il carnevale non si era fatto vedere per i balli tradizionali. Era un bel ragazzo e un bravo ballerino e anche un buon partito. E le ragazze chiedevano ai fratelli dove fosse finito. E quelli rispondevano: mo, legge sempre quel libro nero, la Bibbia. Sì, Daniele la leggeva la Bibbia assiduamente e ne accettava gli insegnamenti senza vergognarsene. Non andava più in chiesa con il resto della famiglia e quando chiedevano al padre il perché di tutti questi cambiamenti, si innervosiva. Gesù dice: sono venuto a dividere il figlio da suo padre, la figlia da sua madre, la nuora dalla suocera. I nemici dell'uomo saranno quelli stessi di casa sua. Matteo 10:34. Succede in tante famiglie quando un membro accetta l'Evangelo e gli altri no. Anzi, spesso lo ostacolano. Non che la famiglia di Daniele fosse particolarmente cattolica, era cattolica come tante altre famiglie che vanno a messa la domenica. Se ricordo bene, per via di madre, il vecchio canonico di Abbasanta, morto anni prima, era zio della madre di Daniele. Quello che complica le cose in realtà è il timore di quello che può dire la gente delle nostre scelte in campo religioso. Forse era anche il caso della famiglia di Daniele, in un piccolo paese di tanti anni fa. Insomma, in altre parole, il timore dell'uomo ha il sopravvento sul timore di Dio e questo non va bene, non va bene per niente. Daniele ed io studiamo la Bibbia insieme da gennaio a giugno 1948. Per me era la prima volta che davo studi biblici in modo sistematico e feci l'esperienza del chi dà riceve. E io, da quell'insperato incontro, ricevetti molto, moltissimo. Lui imparava a conoscere la Bibbia e, ripeto, metteva subito in pratica quello che apprendeva, che è il miglior sistema per imparare. E io mi riprendevo dal mio scoraggiamento. E intanto nasceva in Daniele il desiderio di approfondire lo studio della Bibbia, ma in un clima diverso. Si rendeva conto di non poter più stare in famiglia proprio per la fede che aveva abbracciato e cercava una soluzione. Il pastore Catalano e il pastore Baer si resero conto della sua situazione e proposero al giovane una via di uscita. Poteva andare a lavorare a Firenze all'Istituto Avventista di Cultura Biblica, che l'anno prima, 1947, aveva occupato la nuova sede di Villa Aurora, in località Careggi, vicino all'ospedale. Un'antica villa medicea con una fattoria e 19 ettari di terreno coltivabile. Io avevo parlato a lungo con lui della nostra scuola di Firenze, che io avevo frequentato per 3 anni, seppure un po' a singhiozzo, un po' per la guerra, un po' per il poco danaro. Davanti a Daniele si schiudeva un bellissimo futuro e gli faceva piacere che ci fossero persone che capivano i suoi problemi e cercavano di aiutarlo. E il distacco dalla famiglia non fu brusco e quando partì la famiglia lo andò ad accompagnare alla stazione e fu sempre rispettosa della Chiesa avventista. Incoraggiato da questa bellissima esperienza, io ritornerò a colportare nell'Italia centrale. Alla fattoria di Villa Aurora, Daniele avrebbe dimostrato le sue qualità di grande lavoratore, serio, rispettoso e disciplinato. Il 5 settembre di quell'anno, 1948, nel corso del Congresso Nazionale della Chiesa Avventista Italiana, proprio a Villa Aurora, Daniele Licheri sarà battezzato dal pastore Luigi Ber, inaugurando in tal modo il nuovo battistero della scuola, dopo aver frequentato per alcuni anni il corso di studi teologici. Sarà pastore, da pastore di pecore a pastore di anime. E il ritorno ad Abbasanta per fare conoscere la sua sposina alla famiglia e ai parenti sarà un giorno di gioia e di festa per tutti. Così, da un piccolo paese della Sardegna, Abbasanta, sono usciti due predicatori della Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno italiana, lui e Dio, ringraziando il Signore. Prendo a colportare. Intanto il 18 aprile 1948 c'erano state le elezioni politiche che videro la schiacciante vittoria della Democrazia Cristiana sul Fronte Popolare Democratico, comunista e socialista. La Chiesa Cattolica e gli Stati Uniti temevano una vittoria socialcomunista. Gli apparati ecclesiastici si mobilitarono alla grande in uno sforzo propagandistico che per ramificazioni e capillarità assunse proporzioni imponenti contro il Fronte Popolare dei comunisti e dei socialisti schierati sotto il simbolo che riproduceva l'effigie di Garibaldi. I toni della polemica erano forti dalle due parti. I democristiani avevano per simbolo lo scudo crociato e gli avversari gridavano ironicamente: gli scudi a loro, ai padroni, e la croce al popolo. I democristiani trattavano i rossi da senza Dio. L'onorevole Giancarlo Paglietta, ex partigiano e deputato del Partito Comunista, nel corso della campagna elettorale mostrò un paio di scarponi con i quali, dopo la vittoria del Fronte Popolare, avrebbe preso a calci il presidente del Consiglio, onorevole Alcide De Gasperi, democristiano. Dopo la sconfitta del fronte, gli chiesero pubblicamente dove fossero andati a finire quegli scarponi. Rispose: non vi preoccupate, li abbiamo ingrassati per bene e messi da parte. Io non votai, perché a quel tempo si diventava maggiorenni a 21 anni. E così partii per il continente e ripresi a colportare. Nuovo territorio, le Marche, che raggiunsi via Roma, Pescara, Ancona, e mi sistemai a Fermo, provincia di Ascoli Piceno, presso la famiglia Marziali. La famiglia di Aristarco, il compagno di studi di via Trieste 23 a Firenze. La mamma e la sorella Gina erano avventiste. Il papà, il signor Sante, da 40 anni infermiere all'ospedale psichiatrico della città, invece era un evangelico libero e grande ammiratore di Ernesto Buonaiuti e lettore assiduo della sua Storia del Cristianesimo. Ernesto Buonaiuti, 1881-1946, prete dal 1903, è uno dei maggiori esponenti del modernismo teologico. Insegnante, fu scomunicato dalla Chiesa e nel 1931 perse la cattedra per avere rifiutato il giuramento fascista. Il signor Sante andava al lavoro portandosi dietro in un grosso fazzolettone a colori un volume della sua Storia del Cristianesimo di Buonaiuti. Mi sembra ancora di vederlo. Era un uomo dalla bontà proverbiale e tutti dicevano un gran bene di lui e della sua famiglia. Il mio compagno di lavoro era Vincenzo, che aveva terminato i suoi studi teologici a Villa Aurora e si preparava a partire per il nostro seminario francese di Collonges-sous-Salève, Alta Savoia, per concluderli. Era stato in Russia come ufficiale di complemento e vi rimase prigioniero per 4 lunghi anni. Cantava bene e ci divertivamo a cantare inni religiosi e altri canti popolari, tra cui Va pensiero sull'ali dorate dal Nabucco di Verdi e sempre di Verdi O Signore dal tetto natio, da I Lombardi alla prima crociata.
Thank you.
I vicini, specialmente le vicine, erano contenti di ascoltare due giovani cantare allegramente e venivano timidamente alla finestra di casa Marziali, che dava sul vicolo, a vederci cantare. I marchigiani sono molto ospitali e gentili e non trovammo molte difficoltà nel lavoro, salvo a Loreto, Ancona, dove c'è il celebre santuario della Madonna. Qualcuno, nei pressi del santuario, si accorse che i nostri libri erano protestanti e considerò la cosa come un'offesa al culto locale e dovemmo abbandonare il paese in fretta e furia a piedi. Dopo aver lavorato a Fermo, toccammo i principali centri della regione. I più importanti, dopo i capoluoghi di provincia, esclusa Ancona, che erano allora Macerata e Ascoli Piceno. Castelfidardo, altro centro importante della costruzione delle fisarmoniche e armoniche a fiato. Osimo, Iesi, dove c'era e c'è una comunità avventista. Cingoli, Fabriano, dal XII secolo legate all'industria della carta, e dappertutto si vedevano le famose cartiere. Poi Cupramontana, Amatrice, Cingoli, San Severino Marche, Tolentino, Corridonia, Recanati, luogo natale del poeta Giacomo Leopardi, Matelica e i centri balneari lungo la costa, Porto Recanati, Porto San Giorgio, San Benedetto del Tronto. Camerino, sede di un'antica e famosa università, fondata, pensate, nel lontano 1727. I paesi a ridosso della costa sono fiorenti centri dell'industria calzaturiera, anche a conduzione familiare. Si partiva al mattino presto con le corriere e si lavorava tutto il giorno. Talvolta a pranzo si mangiava un piatto di pasta e un po' di insalata, diversivo del solito pane e formaggio. Alla sera però ci rifacevamo con le ottime e abbondanti cene preparate dalla Gina Marziali, bravissima cuoca. Il 14 luglio 1948 l'onorevole Palmiro Togliatti, segretario del Partito Comunista Italiano, è fatto segno a un attentato per mano dell'estremista di destra Antonio Pallante, catanese, che all'uscita di Montecitorio esplode contro di lui due colpi di rivoltella, ferendolo gravemente. La notizia si diffonde in tutto il paese, si assiste ovunque all'organizzarsi di manifestazioni popolari. Le camere del lavoro, soprattutto dell'Italia settentrionale, proclamano lo sciopero generale. Alcune fabbriche sono occupate dagli operai. Gruppi di ex partigiani imbracciano le armi. Malgrado le raccomandazioni di Togliatti ai militanti a non perdere la testa, in molte località si registrano gravi scontri tra dimostranti e forze dell'ordine. La tensione è altissima. Il governo De Gasperi viene accusato di aver creato nel paese un clima favorevole allo scatenarsi di violenze antidemocratiche. Gravi incidenti si verificano a Genova, La Spezia, Livorno e altrove. A Fermo l'indomani 15 luglio, nel teatro locale, ci fu un comizio incendiario dell'onorevole Giancarlo Pajetta del Partito Comunista Italiano. Il ministro dell'Interno, onorevole Scelba, democristiano, alla Camera accusa i comunisti di tentativo insurrezionale e, tracciando il bilancio delle due giornate di incidenti, parla di 7 morti e 120 feriti tra le forze dell'ordine e di 7 morti e 80 feriti tra i civili. Una mano all'Italia in subbuglio, calmando un po' le acque, la dà il corridore ciclista Gino Bartali, vincendo in quel giorno, 14 luglio, una tappa di montagna al Tour de France e vincendolo il Tour pochi giorni dopo. Aveva vinto il Tour anche 10 anni prima, nel 1938. All'inizio di settembre 1948 ci fu un grande congresso nazionale, grande per quel tempo, della Chiesa Avventista, il primo congresso nazionale dopo la fine della guerra. Tra gli ospiti che venivano dall'estero c'era il pastore francese Federico Charpiot, grande studioso delle profezie bibliche e eloquente predicatore. Dopo aver parlato con i dirigenti dell'istituto di Villa Aurora, ebbi un colloquio con lui sul proseguimento e la conclusione dei miei studi direttamente nel seminario francese di Collonges, ma a partire dall'anno scolastico 1949-1950. Io intanto avevo perso l'anno scolastico 1947-1948 e stavo perdendo anche quello 1948-1949. Alto, magro, dal sorriso contagioso, gentilissimo, sereno, il pastore Charpiot capì il mio problema e mi incoraggiò a prepararmi a frequentare il nostro grande seminario francese. A quel tempo, per emigrare, non occorreva solo il passaporto, ma anche il visto. Una volta lassù al seminario, avrei potuto lavorare durante l'estate e guadagnarmi facilmente la retta scolastica che in francese si chiama écolage. In quel congresso ebbi la grande gioia di rivedere il mio amico Daniele Licheri, la prima persona che avevo aiutato a studiare la Bibbia e aveva accettato Cristo. Fu battezzato in fondo al viale, dopo la limonaia. Era appena stato costruito un bel battistero che veniva inaugurato proprio quel giorno con il suo battesimo. Era il sabato 5 settembre 1948 e Daniele aveva 20 anni. La cerimonia fu molto semplice, ma solenne, con centinaia di congressisti che si accalcavano tutto intorno al battistero per assistere. Il battesimo fu celebrato dal pastore Luigi Ber, presidente dell'Unione Italiana, che pronunciò con voce ferma la formula prima di immergere il catecumeno: caro fratello, secondo la tua confessione di fede e secondo il ministero che mi è stato affidato, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.